77.9 di Radio Onda Rossa, 17.02 minuti, ringraziamo così Attica Blues. Come sapete oggi siamo un po' compressi perché alle 18 manderemo in diretta appunto la piazza per Alfredo. Intanto proprio per Alfredo volevamo, se dovesse poi riuscire a funzionare qualcosa, tutto abbastanza curioso, dobbiamo dire.
Zaudela kontuatu mamea Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri. Zuagurik zarri di horriak, zapallazos paturik Iruñeko txerroa, desentxerroa, hemen zati gorriak Zerua du estaltzen, ez dakizten pasatzen den azken handi ontan Jende hasi dela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adubi faltak dela kostrekuento generalean Zarri, 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 zarri.
E niente, potenti mezzi del potente tech block. Allora, diciamo, non riusciamo a mettere la sigla, questo però ci interessa poco. Quello che ci interessa è invece farvi sentire una corrispondenza che, come vi dicevamo, insomma, ci arriva e riguarda le condizioni di salute di Alfredo, insomma, giorni che ne parliamo per quanto è stata, per quanto riguarda la, così, insomma, quantomeno inquietante diffida che è stata fatta alla sua dottoressa di non parlare poi in particolare con Radio Onda d'Urto, ma insomma ci sembrava chiaro che fosse un po' così una minaccia a mantenere quel 41 bis che deve essere dentro e fuori, deve isolare il detenuto dal resto del mondo, così che il resto del mondo a sua volta se la debba un po' dimenticare, insomma abbastanza come dire, vabbè, insomma, poi abbastanza triste tutto questo, abbastanza veramente bieco, laddove poi tutti i giorni ci smaronano e ci fanno veramente sventolare le ovaie su quelle che sono le condizioni di un detenuto che da 30 anni veniva cercato e che, nonostante poi il regime di 41 bis, fiori di giornali ogni giorno si spendono a ricamare sulle proprie condizioni di salute, il colore dei capelli, quello che ha mangiato e di che colore ha pisciato. E quindi, insomma, diciamo che il nostro veleno aumenta perché Alfredo sta facendo questo per tutti e tutte noi, insomma, per chi è detenuto il regime di 41 bis, ma insomma per accendere anche un enorme faro su quella che è il discorso del carcere. Io vi faccio ascoltare questi 2 minuti e 25 che insomma parlano da soli, quindi insomma facciamo che smetto di parlare e ve li faccio ascoltare.
Allora Flavio, sono uscita da poco da Alfredo, la situazione diciamo che è in lento peggioramento perché lui ormai termoregola malissimo, ha 4-5 maglie addosso, ha 3 paia di pantaloni e dà sempre freddo. Mi ha detto che non ce la fa più ad uscire e a camminare come io gli avevo detto nell'ora d'aria, si sente molto molto debole, per cui sta facendo uso anche della sedia a rotelle e questo lo avvilisce molto. Peraltro ieri ha avuto l'idea di farsi una doccia, forse per scaldarsi, non so quanto siano riscaldate queste celle a questo punto. Si è fatto una doccia verso le 11:30 di notte ed è caduto rovinosamente perché ha avuto un'ipotensione importante ed ha sbattuto la faccia, per cui si è rotto le ossa del naso. È stato portato in pronto soccorso, successivamente in clinica Torino, dove è stato fatto il tamponamento nasale perché aveva un sanguinamento abbastanza importante, un epistassi. Adesso questo sanguinamento è finito, gliel'hanno anche rimessa a posto perché era una frattura scomposta, gli hanno rimesso a posto la frattura e lui non riferisce dolore, gli hanno dato degli antidolorifici al bisogno. Per il resto gli elettroliti stanno calando ulteriormente, il potassio è ancora normale, il sodio scende, questo ci può dare un'idea della possibilità che si possano creare degli edemi anche cerebrali, speriamo di no. I globuli bianchi, quindi tutto il sistema immunitario, globuli bianchi, linfociti e anche le piastrine che servono per la coagulazione del sangue sono ridotti, quindi c'è diciamo un forte deficit nella sintesi di queste proteine, ovviamente perché le proteine vengono usate per formare glucosio e glicogeno che serve ad altri organi, soprattutto al cervello. Per cui la situazione è questa, Flavio. Niente.
Infatti, proprio niente è il gelo che ci lascia questa corrispondenza, il freddo che sentiamo a pensare a un Alfredo ridotto pelle e ossa, coperto e col naso rotto. Quindi ecco, questo è quello che volevamo farvi sentire, stiamo facendo girare questa corrispondenza. Intanto sapete, noi faremo questa ora scarsa di trasmissione, daremo poi la diretta a una piazza oggi particolarmente viva, immaginiamo col magone ma anche con un enorme carico di rabbia che veramente si deve proprio viralizzare per tutte le città, abbiamo ricevuto anche dall'estero dei comunicati, questo deve essere l'unica cosa che ha senso adesso, credo di poter dire. Io volevo mettere così un piccolo brano musicale solo per così, ne mettiamo casomai solo un pezzetto. Poi io credo che parleremo subito di Perù perché c'è una compagna qua che insomma è stata grande, che viene finalmente a snebbiarci un po', lo sapete, tra mille difficoltà, quello che sta succedendo dopo il golpe di Dina Boluarte, lo chiamiamo così, ma poi capiremo bene che percorso ha fatto questo golpe per arrivare a queste giornate di tremenda violenza che abbiamo letto, ogni giorno dei massacri, l'esercito nelle università. E chi è veramente che adesso sta riempiendo le piazze e sta dicendo cosa? Finalmente anche in Perù chi veramente per tanto tempo ha taciuto, ha portato pazienza, adesso sta esplodendo, ma insomma questo lo sentiremo da una voce infinitamente più capace della mia, che ringrazio intanto per essere qui. Loro si chiamano De Violencia, Nadia Sinnosente, un attimo di musica e poi torniamo in voce.
Van pasando atrapados tras la reja, no los dejan.
Niño que más cuida, Dani Chacha Buripal, Amule Becuchal, Amule Berraquituan, desde el norte hasta el sur, desde el pueblo hasta la Azquén. Un cantún, come buene buen, Carupuchén, pa' canalizar el odio que me causan los ministros y abogados. Que como jugando al descartado a mis peñis, quieren tirarle al ácido, dejarlo encerrado.
Habrá cambiado Chile, se preguntan los cabros, y los días van pasando atrapados tras las rejas. No los dejan que caminen acusándolos de algo, porque desde el barrio alto están pidiendo sus cabezas. Decidieron lo que es crimen, esos que andan robando desde el cabo al alto mando, negocios bajo la mesa. La ley nunca es pareja, la justicia es compleja, porque el pobre la padece, pero el rico la maneja.
6000 maneras de morir para salir de este redil. Vamos a elegir la nuestra, ni otra mejilla ni otro ojo a merced de tu proyectil. No hay duda que habrá respuesta, la dignidad es la cosa más cara. Te sale un ojo de la cara, amparan a quien te lanza las balas. Te meten en cana, te torturan, te apuñalan. ¿Cómo cresta? Me preguntas, si es que aún tenemos rabia.
No creo en blancas palomas, aquí nadie es inocente, pero hay cárceles llenas de pobres con mala suerte. El chiste repetido, que condenen los saqueos, los que se roban los ríos, pero nunca han sido reos. Que Chile despertó, los presos de la revuelta se repiten en su celda y la población penal los mira con recelo, sabiendo que el relevo del gobierno y sus promesas va a dejarlo todo igual.
No hay reparación para el daño causado, nunca llegaron esos años dorados. Y la injusticia parece estar en la sopa y no estalla. Una caldera a presión por tantos años estalla. En el ojo del huracán no gozará nuestro silencio. Por ti, por mí, por cada muerto. El silencio es de los inocentes y a la muerte damos cara estando ante las caras de la muerte.
Hoy la fe me sentencia es un artículo, ley llena de palabras que se derogan. 5 minutos con el defensor en el cubículo, ves un staff de abogados que al asesino perdona. La cárcel es antes que la justicia, como la pastilla es antes que la enfermedad. El martillo está cargado a la avaricia. Fiscalía criminal, la nefasta realidad a detonar.
Sueños de libertad ante los fuegos del hambre. Ejecutores del terror es quien te obliga a defenderte. En esta situación no hay tierra para cobardes. No intentes tomar a quienes son capaces de morderte. Perros sin bozal en la boca del lobo total. No perdemos nada si nos han quitado todo. Nuestra desesperación tiñó la ciudad de rojo. Cría pacos y te sacarán los ojos.
Este pelotazo no rebota, porque si contamina no es progreso. Cortando de los árboles más gruesos, una lágrima de la tierra brota. Petú, Mongelei, Lefranune, Wentú, Compuche, que yo junta a mi Shem. Shemulen, Huelante, condenados a fugarse, buscan desconfigurarte, apurarte, notificarte.
Sueñan que los barrotes se curvan, las murallas se derrumban, los gendarmes de se fundan con su...
Allora, alle 17:13 minuti, come vi avevo detto, noi torniamo in voce perché siamo qui con Lisette, grande compagna, insomma, che avrete già sentito altre volte per diverse questioni, Perù o non Perù, insomma. Lisette, insomma, noi ci siamo sentite perché tu sentivi un po' il desiderio di voler parlare del Perù, la tua terra, il tuo paese, perché qua veramente, insomma, io ve l'ho detto anche dai microfoni, trovare le notizie sul Perù, nonostante una parli lo spagnolo, è veramente complicato. In più, diciamo che leggere quello che è successo non è proprio semplice. Non c'è stato proprio un golpe canonico in Perù, non c'è stata un'entrata di esercito, no, de Pinochet de turno, de Videla de turno, o de, come si chiamava la bionda boliviana, non mi ricordo, no, di comunque gente che sfonda la porta e occupa il palazzo. È tutto successo in una maniera un po' più infame, forse, nel senso che a tradire ci si è dati così dei colpi alle spalle. Allora io, Lisette, oltre veramente a ringraziarsi infinitamente, ti chiederei proprio di cominciare dall'inizio, di fare un po' sinteticamente qual è stato il meccanismo di questo golpe, perché chi ha seguito le elezioni, allora intanto ricordiamolo che appunto ci sono le elezioni in Perù, Castillo è l'antagonista di, ahimè, la Cina, che poi Cina non è perché è giapponese, ma la figlia di quel Fujimori che fa tornare il gelo al sangue non solo ai peruviani, ma chi ha seguito quei 30 anni mi sembra circa di violenza, di dittatura, ma forse di più della dittatura, perché veramente vengono ricordati come i 30 anni del terrore, 300.000 donne indigene sterilizzate forzatamente, il terrore in quella che veniva la guerra dichiarata alle organizzazioni rivoluzionarie. Questo ha creato veramente un terrore che è difficile scordare, tanto che ha penetrato anche nella cultura, ricordiamo spesso, delle zone rurali. Quindi insomma capite che la figlia era come vedere di nuovo arrivare in forma casomai vestita di rosa, ma lo stesso identico che era armato. Vince Castillo sulla Fujimori sicuramente per un soffio, questo l'abbiamo sempre detto, si installa Castillo e appunto troviamo Dina Boluarte come sua vice. Per questo io dicevo che non è stato proprio un golpe canonico come quelli che siamo stati abituati a vedere. Sicuramente, correggimi se sbaglio, il fatto di aver vinto per così poco non ha fatto gioco a Castillo, che si trovava in un'opposizione assolutamente potente, forte, tra l'altro rappresentata anche da parecchio potere bianco occidentale, sì, coloniale, no? Quindi gente coi soldi, coi mezzi, e lui sicuramente invece rappresentava quel, diciamo, per un rurale, per un indigeno in qualche modo, che insomma da sempre, e credo soprattutto con Fujimori, ma fino ad oggi, era un divario quello tra la città e la campagna, che andava sempre più ingrandendosi o comunque marcandosi in maniera sempre più forte. Questo significa dando sempre più poteri alle oligarchie neo-occidentali, bianche, neocoloniali, e sempre meno diritti e terra e possibilità di sopravvivenza invece a tutto ciò che era fuori dalle grandi città. Ci ho preso più o meno?
Dai, sì.
Dai, dai.
Ciao Marta, e niente, grazie a te, grazie allo spazio per appunto dare ascolto, tanto dolore, tanta rabbia e tanta indignación, mi piace dirlo in spagnolo, e che è quello che mi porta qua, no? Che mi porta qua, è il minimo penso che posso fare, e che iniziamo a fare anche noi figli di tutta questa gente indignata, no? E allora mi chiedi come arriva Boluarte, Dina Boluarte, alla situazione che è attualmente. Dina Boluarte arriva appunto in modo molto nella chiamata, come dicevo prima, nella chiacchiera che ci facevamo prima, in questa chiamata democrazia arriva come essendo vicepresidente del partito di Castillo, Castillo viene preso, no? Da un autogolpe forzato, si dice, io su quello magari non mi voglio soffermare tantissimo.
No, però è chiaro che lei era la vice. Castillo viene messo, diciamo, sui braccieri ardenti tra questioni di corruzione, no? Proprio cose molto nostre, impeachment, corruzione.
Sì, perché poi con Castillo c'è molto complesso anche, no? Cioè Castillo è una persona che effettivamente nell'elezione presidenziale insieme alla figlia di Fujimori, a Keiko Fujimori, vince con col 70% delle votazioni, di cui la maggior parte sono persone indigene, persone del sud. E dal primo giorno del suo governo è stato appunto criminalizzato, cioè non l'hanno permesso di governare minimamente comunque, qua viene la vacanza, che sarebbe, no, in spagnolo, che qua è l'impeachment, viene fatto per ben tre volte, e questa ultima viene vinta anche per questa azione che fa lui, appunto è l'autogolpe, no? In cui decide di chiudere il congresso, ovvero il Parlamento, e mandare in stato d'emergenza tutto lo Stato.
Sì, esatto, tutto il paese.
Quindi, fatto questo, Castillo viene appunto incarcerato, e adesso appunto in carcele, ed entra Dina Boluarte come detto dalla Costituzione, comunque, quindi tutto pulito per loro, tutto chiaro. E il fatto sta che però per le prime manifestazioni, che appunto partono il 7 dicembre, che è lo stesso giorno poi tra l'altro in cui avviene la destituzione di Castillo e il suo incarcerazione, E partono le manifestazioni. Le prime manifestazioni sono da sì, il suo partito.
Chiaramente, no? Hanno fatto cadere uno dei nostri, il partito che lo sostiene, chiaramente è il primo a manifestare. Ma lì comincia a vedersi la vena anima di Dina. Forse
sì,
le prime.
Sì, perché poi inizia a essere molto sottili, diciamo, il modo in cui vengono. Lei fa delle dichiarazioni in cui sostiene che veramente non vuole rimanere del tutto al potere, ma poi dice governeremo fino al 2026, quindi già è le prime dichiarazioni che si iniziano a
far storcere il naso, sì, comunque a no? Lasciare perplessi, perché...
E questo finché dice vabbè, uno l'ascolta come ascolta tutti i politici però poi iniziano a esserci dei morti. Prima manifestazione, repressione al sud, 9 morti. Dove? Nelle zone di qui, tra l'altro, lei è decresciute, che sono zone quechua, quindi Dina inizia a passare non soltanto per
traditrice
non soltanto per il suo partito politico, perché lei era anche di quella sinistra di quel partito politico, ma anche per la popolazione che vede come sta agendo nei confronti delle manifestazioni. Inizia la solidarietà tra in tutte queste zone delle Ande, che poi parliamo veramente, non parliamo neanche di Roma Milano, stiamo parlando di Lima, che sta di fronte all'Oceano Pacifico, e da Puno, Juliaca, Arequipa, insomma, che sta a 3.800 metri,
esatto,
sul livello del mare. Cioè,
stiamo parlando di zone distanti, stiamo parlando che insomma da Puno a Arequipa per arrivare a Lima a fare una manifestazione a Oia viaggia.
Effettivamente quello che è successo è che le prime manifestazioni sono partite nei capoluoghi in montagna. Questo è anche un gran particolare e che ci tengo a sottolineare, perché iniziano a morire delle persone. Quindi diciamo, cioè, giusto per dire due date. Quindi partono le manifestazioni, Andahuayla, stato per lei, 9 morti. Partono le solidarietà a Ayacucho, 10 morti. E questo durante dicembre soltanto.
E questi erano cortei in solidarietà, sì, ai primi morti che c'erano stati, cioè ancora questo grande movimento, muro.
Era molto eterogeneo, poi inizia a essere eterogeneo, perché effettivamente le prime manifestazioni, quelle di dicembre particolarmente, chiedono molto la restituzione di Castillo al potere.
Si chiede che venga ristabilita quella democrazia,
sì,
che noi abbiamo portato, quindi piena di buchi, piena dei sotterfugi, però diciamo,
però che di qui si vengono,
cioè, di cui loro hanno detto comunque quello è il risultato di un voto, quindi quello ci deve stare,
sono
lì,
se sentono in qualche modo, in quanto d'accordo o non, rappresentati da questa persona. E partono le feste, Capodanno, si ferma un po' sia le manifestazioni, quindi siano le repressioni. Il 4 gennaio riparte il paro nazionale, ovvero lo sciopero generale. Sì. E da lì inizia a cambiare infatti la dinamica e le richieste che gli si fa all'Stato. Non si parla più di un riprendiamo a Castillo, che nel frattempo sta essendo processato, la sua famiglia viene esiliata in Messico e così via, quindi Castillo diventa un caso a sé in qualche modo, cioè collegato, però,
certo,
insomma,
però insomma
le manifestazioni iniziano a diventare, cioè, sempre più,
non sono più di solidarietà, ma adesso cominciano a diventare di indignazione per, sì, i morti, che a ogni manifestazione è un massacro, e cominciano veramente a dire no, adesso Castillo lasciamo perdere, Dina te ne devi andare, comunque sei una dittatrice. Cominciano a puntare il dito soprattutto a questo grande tradimento, no?
Sì, e anche per la risposta che dà lei a queste morti, ovvero niente, cioè nel senso continua a giustificare.
Risponde con altri,
sì,
morti.
Risponde con altri morti fino a quando, e questo tutto continua a succedere nei capoluoghi principalmente le città andine, ovvero parliamo sempre di le città principali, poi sono, chi le conosce, no? Arequipa, Cusco, Puno, Andahuaylas, Ayacucho, quindi principalmente questi posti. Questo succede fino a la solidarietà in Lima era poco e scarsa fino al 19
di dicembre.
Siamo a gennaio. Perché che succede poi il 9 gennaio a Juliaca, che tra l'altro ci tengo a dire che io sono cresciuta in quei posti, cioè i miei nonni sono di quella parte, e là c'è una gran c'è proprio il popolo aimare quechua, no? E vengono uccisi 19 persone, cioè vengo, cioè è così, si chiama massacro. La massacre di Juliaca, adesso viene conosciuta come la massacre di Juliaca, di qui due minorenni, e quindi qua stiamo al 9 gennaio, indignazione totale, cioè se prima c'era la rabbia ancora c'è di più, perché non so come funziona qua, meno male da una parte ho partecipato a sempre tante manifestazioni qua, però morti non li ho visti io, almeno per adesso,
no.
E molte volte le repressioni portano a creare paura, no? Invece
certo.
A noi ci fanno creare più indignazione ancora, che quella è la differenza.
No,
differenza o...
certo, no, poi sicuramente io credo che qui il cambiamento, come tu dicevi, a Lima ancora non era così, lo diciamo, l'abbiamo detto qua, abbiamo fatto un po' la storia del Perù, il profondo divario che c'è tra appunto le zone metropolitane e le zone rurali, è anche una divisione etnica, nelle zone rurali ci sono i popoli indigeni, c'è tutta quella ricchezza culturale ancestrale, e quindi l'indignazione è anche, no, per il fatto che appunto un massacro così, no, voglio dire, sicuramente porta all'esplosione poi in quelle zone di tutta una serie di manifestazioni ed eventi,
e
no?
Infatti nel frattempo il governo se n'era reso conto di questa cosa, e che il popolo andino diventava sempre più, cioè sempre più indignato, e convoca una manifestazione nazionale a Lima per il 19 gennaio, ovvero, tutte le comunità andine, tra cui principalmente Quechua e Aymara, dicono andiamo a Lima.
Diciamo che Lima da sola ancora non si era mossa
come comunque... si era mossa nei periodi, cioè nel 2019,
esatto.
Per esempio, no? In cui con due morti che abbiamo avuti, Inti e Brian,
sì, è vero,
abbiamo fatto cadere un governo a Merino, no?
Esatto.
Cioè, quindi a Lima, quando sono morti due persone, è caduto un governo, e io ne andavo molto, cioè con dolore sempre, ma con tanto, e questa è anche quello che ha
lo possiamo dire, questo è anche il razzismo che regna all'interno,
sì,
della società,
sì,
peruviana,
sì,
dove chiaramente,
sì,
si razzializzano le popolazioni,
sì,
indigene, perché sono quelle povere, quelle che non hanno cultura, invece poi sono quelle che hanno le culture ancestrali, sono quelli che non hanno le scuole, però hanno delle culture milionarie che i bambini conoscono, tutto perché si riferisce tutto all'Occidente. È chiaro che le città sono quelle dove girano i soldi, dove girano i negozi, l'economia, il sistema capitalista e, diciamo, la mentalità occidentale. E quindi chiaramente due morti vengono sentiti in un modo
tantissimo.
Rispetto,
vabbè,
diciamo
due,
che
anche due dati importanti, cioè Perù, la popolazione peruviana sono 33 milioni di abitanti circa, a Lima ce ne stanno 13. Uno, due, il centralismo politico-economico sta a Lima.
A Lima, esatto.
E quindi questo è successo, cioè un centralismo e populismo che si alimenta, non solo cresce, ma si alimenta tantissimo durante il fujimorismo, no? E dove gran parte dei gente che la sostiene è sta lì. E che succede? Che il governo, quindi siamo a gennaio, viene convocata il paro nazionale e la chiamata presa o occupazione di Lima. E il 15 gennaio, quindi per il 19 c'è stata questa grande manifestazione a Lima, e il 15 lo è stato dichiarare stato d'emergenza, quindi è stato d'emergenza, che significa militarizzazione inizialmente da solo le zone andine, poi sapendo che ci sarebbe stata la manifestazione a Lima, militarizzazione di Lima, e attualmente,
così,
se non sbaglio, di tutto il Perù, okay? Quindi avviene questo, e vietano, cercano di limitare gli ingressi a Lima, perché inizialmente erano le persone di quelle zone che avevano bloccato le strade, dopo sono i militari a bloccare l'ingresso di persona delle parti andine, no? E ci riescono fino a un certo punto, perché a Lima, che non è il Perù soltanto,
anzi, come dicevamo,
come ci hanno abito, arrivano tantissime persone indigene, quechua blanti, e anche persone dell'Amazzonia, Bagua principalmente, che è una zona molto in lotta. Quindi il 19 gennaio si fa questa grande manifestazione, e il qui continua fino adesso in realtà. inizia la solidarietà appunto pure a Lima e fino a un evento ancora in una delle università, non so se...
Esatto, no, io infatti di questo ti volevo chiedere, perché poi le università in questi momenti sono sempre rappresentano sempre il centro della gioventù, perché insomma ci sono gli studenti universitari che ragionano, che militano, che si organizzano, e viene sempre visto come il centro un po' dell'organizzazione, quindi insomma storicamente le università poi diventano punti nevralgici quando ci sono situazioni così. Sicuramente questo è successo. E poi un'altra cosa che volevo dire, tu dici il corteo del 19 che ancora continua, questa è un'altra cosa per noi un po' difficile da capire, ma quando si viaggia casomai 4 giorni in canoa e a cavallo per raggiungere la capitale per andare a fare un corteo, non è che è come con noi che organizziamo i pullman, andiamo a fare il corteo a Cagliari e poi torniamo tutti coi pullman. Lì ognuno sicuramente c'è un'auto-organizzazione, ma spesso l'auto-organizzazione è per viaggiare con le canoe, per viaggiare con i cavalli, insomma non è che ci sono i mezzi così come ne siamo abituati. Quindi spesso quando ci sono delle lunghissime, questo l'abbiamo visto anche in Colombia, delle lunghissime giornate di protesta in cui non è che si va per il corteo e poi appuntamento alle 8 ai pullman, si rimane nella città, perché tornare indietro renderebbe poi impossibile tornare subito lì, quindi comunque se fanno i planton, il planton è quella sorta di presidio in cui si organizza per dormire, la cucina, e si rimane davanti al palazzo vita natural durante, perché le persone che vengono lì vengono da distanze infinite e quindi poi sarebbe impossibile a distanza di poco tempo rimettersi tutti insieme. Questa è un'altra cosa che noi non abbiamo, che spesso è difficile per noi da capire, però appunto l'idea di questo corteo iniziato il 19 gennaio, effettivamente tantissima gente scesa per partecipare a quel corteo adesso è rimasta a Lima, ha fatto poi appunto, adesso ci fermeremo un attimo sull'università, hanno poi fatto una manifestazione per questo. Raccontiamo un po' cosa è successo all'università, se ti va.
Sì, effettivamente, allora tutte le persone che sono scese, che da una parte poi in realtà arrivate anche in pullman delle grandi città
sicuramente, no, però appunto poi un sacco di persone indigene che viaggiano casomai dai piccoli centri
anche dell'Amazzonia, devono fare imbarchi per poi salire su questi.
Esatto.
Allora, quello che succede è che effettivamente sono distanze, cioè adesso non ricordo perché le strade sono migliorate, ma io da piccola mi facevo Lima, Tacna, dove sono nata, erano 15 ore 20 di viaggio, no? Quindi, e queste sono sempre le distanze, saranno diminuite a 3-4.
Voglio dire, il Perù è enorme, andate a vedere l'Italia accanto al Perù, vi fate un'idea. Altro
dal
che
deserto a 3500 metri all'Amazzonia, quindi è giusto per farvi un'idea delle distanze che abbiamo.
Allora, che meraviglia di posto.
Arrivano tutte queste persone per la manifestazione, vengono ospitate, si vengono auto-organizzate in diverse piazze significative, come quelle sono la piazza San Martín, piazza Tupac Amaru, ma che tra l'altro vengono le polizie a fare
a sgomberare.
Una parte viene ospitata nell'Università San Marcos, che è appunto questa università nazionale che ha come pratica di sia ospitare persone che vengono da fuori con le manifestazioni o partecipano direttamente. E succede che il giorno 23, non vorrei sbagliare, il giorno 23 viene autorizzata il desalojo, che sarebbe
lo sgombero
dell'università, ma in modo violento, e una pratica autoritaria devastante per noi stessi, che siamo quasi abituati alla violenza e abbiamo naturalizzato questo quando non deve esserlo. E questa pratica di entrare, cioè irrompere con le tanchette, cos'erano? Carri armati erano, sì.
Sono entrati proprio dei carri armati dentro la città universitaria,
rompendo tutte le sbarre, che tra l'altro le porte di fianco erano semiaperte, quindi c'è un video in cui...
No, è proprio stata una dimostrazione di fuori. Io ho visto il video, impressionante, io non avevo capito che stavano entrando all'università.
No, era l'università,
perché pensavo fosse l'ingresso a casa del figlio del Chapo Guzman, ma no, tanto per dirne uno.
Visto
che qui poi si parla delle cazzate, ma non si parla.
Persone tra cui studenti, persone che alloggiavano, che venivano da fuori, sì, ma anche studenti che vivevano dentro lo studentato.
Esatto, c'è, cioè la casa, la città universitaria, la casa dello studente. Sono state portate, mi sembra, 200-250 persone.
Un giorno intero in carcere. arrestati, alcune, non a tutte, ma alcune parti delle ragazze li hanno anche controllato se avevano le droghe, cioè proprio una stigmatizzazione e criminalizzazione delle manifestazioni, cioè questo è quello che è successo nella San Marcos. Questo ha portato a una ulteriore indignazione all'alzare la voce, no? Alzare la voce da parte di tutto il movimento degli studenti, e quindi ovviamente ben queste azioni si sono lavati le mani, hanno cercato di lavarsi le mani tutte le persone che ne facevano parte. E attualmente, perché poi mi dicono, no, mi chiedono, ma chi sta facendo le manifestazioni, no? Come dicevo, come se la fosse criminalizzazione da parte non solo della destra, dai media, delle stampa nazionale, non so manco che termine usare, cioè è cinica, bugiarda, ma proprio
vergognosa, certo, perché come appunto come dicevamo spesso, poi come diciamo spesso, appunto chi è che poi ha in mano la stampa mainstream, chi è che poi ha in mano quei mezzi di comunicazione che riescono casomai a varcare il confine, quindi anche arrivare qua dicendo queste mezze verità, l'abbiamo visto con la Colombia, l'abbiamo visto col Cile. Non si dicevano mai le cose tutte insieme, addirittura poi insomma si festeggiavano, lasciamo perdere, però insomma sicuramente poi i mezzi di comunicazione, insomma, che devo dire, Berlusconi insegna a sapere di potersi permettere di comprare un mezzo di comunicazione nazionale che abbia una certa importanza, vuol dire avere in mano la metà dei cervelli di quel paese, perché tu crei il pensiero, la notizia, e da lì si muove molto poi, no?
Infatti proprio è stato bello come nelle manifestazioni, perché proprio quasi tutti, infatti solo l'informazione che abbiamo e che ho e che vi consiglio di andare a cercare è quella di quelle autonome, cioè quelle autonome o
le radio, sì,
sì. Radio che magari poi potremmo menzionare.
Se ce n'è qualcuna poi la diciamo.
Sì, magari alla fine me la ricerco.
Vabbè, con calma.
Però nelle manifestazioni per esempio è stato bello come c'è stato proprio un rifiuto di tutte queste stampe nazionali che non hanno fatto altro che stigmatizzare, strumentalizzare l'informazione e criminalizzare le manifestazioni, cosa che non ha fatto soltanto, che ha fatto la destra peruviana e le stampa nazionale e Dina Boluarte nelle sue ultime dichiarazioni. Vergognoso, cioè,
non ho, scusa.
Dati.
Nelle sue. Ah,
no, no,
vabbè.
Dina Boluarte, no, dico che non soltanto è stato le stampa che difende tutte.
Esatto, la stessa Dina quando apre bocca frena tutto.
Allora, qual è stata nelle sue dichiarazioni continua a dire, ma chi è che finanzia queste manifestazioni, ma chi è che sta dietro con queste, e secondo lei ci sta il narcotraffico e la sinistra radicale? Vabbè, si inventa, manco a dirle cose che dice quella persona.
E poi c'è questo suo primo ministro, diciamo pure che non si può sentire, ecco, anche lui, così,
Tarola.
Questo che ogni tanto c'ha queste uscite provocatorie, tipo c'è la Bolivia dietro la rivolta,
sì.
Quindi adesso invadete la Bolivia e rubatevi le loro risorse come multa, cioè non è che un ministro si può alzare una mattina e fa un discorso del genere, ecco, quindi voglio dire, lui sicuramente
sì,
è quello che lancia le provocazioni per creare panico. Chi c'è dietro Dina? Dove sono gli Stati Uniti in tutto ciò? Dov'è l'Occidente in tutto ciò? No, perché queste poi sono le domande che fanno un po' anche la ciccia, no? Sicuramente il Perù si sta muovendo da solo in queste manifestazioni e rivolte. Chi c'è dietro Dina?
Guarda, l'hai menzionato te, e posso dire che non è un'opinione, è un atto di fatto. Cioè, dopo che Dina assunto la presidenza, cioè diventata presidentessa del Perù, e a dargli i suoi saluti è stata appunto l'ambasciatrice americana. E ci sono informazioni che stanno uscendo, ma ancora non so quanto, cioè, si devono capire quanto siano vere ancora, il fatto che Dina Boluarte abbia chiesto al Parlamento di autorizzare l'ingresso degli Stati Uniti, cioè l'ingresso, il sostegno degli Stati Uniti attraverso di forze militari. Io non voglio immaginare questo momento né questa immagine, voglio veramente che sia una notizia così. Cioè, sì. Voglio che sia un
che se l'essere che ce lo siamo sognati.
Sì, 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 sì. Perché se questo è vero, non so, non voglio nemmeno immaginarmelo.
No, infatti, questo potrebbe essere veramente pesante, anche se io in questa situazione, sinceramente, non lo so. Cioè, nel senso che per il poco che ne capisco, quindi lo dico proprio con molta umiltà e un'alta percentuale di possibilità di dire una bagianata, però da dopo, anche quando ci sono state le elezioni in Colombia, poi è scoppiata la guerra in Ucraina, io mi aspettavo tutta una serie di meccanismi che appartenevano al mio schema mentale pre-guerra, ma quando ho visto poi Biden andare a parlare con Maduro, andare a parlare con Petro e stare molto tranquillo del fatto che il comunismo si avvicinava in Colombia, mi sono un po' nel senso che adesso veramente, senza voler togliere niente ai peruviani, ma io credo che difficilmente gli Stati Uniti si possono bruciare per il Perù, cioè possano ricominciare veramente a fare queste manovre. Sicuramente poi le fanno in cuvierta, non sto dicendo che non lo fanno,
no, penso
però
che,
credo
no.
Che ahimè adesso abbiano più potere di prima, nel senso che certi personaggi politici sono più presenti, gli Stati Uniti sono più presenti, ormai in tutto il continente ci sono basi militari,
no, è lo sempre stato,
esatto, ovunque, quindi secondo me, appunto, casomai il loro appoggio arriverà in forma di soldi così, ma prima che l'esercito americano effettivamente si palesi, diciamo, un po' già c'è.
Però spero, sinceramente, io penso che anch'io, cioè, nella mia analisi, nel mio sguardo, la sua presenza già abbia un'influenza, cioè proprio il riconoscimento dello Stato, no? Cioè l'esistenza di uno Stato esiste in base al riconoscimento degli altri, e che gli Stati Uniti li abbia riconosciuto li dà a Dina Boluarte, non lo so, un po' di quella sicurezza che apparentemente sembra avere, no? Pese anche dopo tutte le cose che tutte le morte tutto quanto è successo
No, non lo so, sì, ecco, io direi che insomma, sicuramente, ecco, per scaramanzia quantomeno non ci soffermiamo troppo su questo.
No,
nel senso che io credo che gli Stati Uniti adesso abbiano molto da fare, siano molto impegnati a livello internazionale, no, con la Russia, i conflitti vari, la Cina, eccetera eccetera, che ecco, insomma, forse a livello, insomma, a farli arrivare no sicuramente, però ecco, non dimentichiamoci che appunto la presenza statunitense in tutto il continente è già,
sì, più che parlare appunto dello Stato statunitense, io sulle parti delle Ande in questo momento l'interesse sia appunto capitalista, no, in quanto anche la scoperta del litio, cioè questo non è scontato, c'è stato scoperto, cioè il litio è una risorsa che in questi periodi, poi tra l'altro, cioè, ci sarà una guerra, dicono altri, per le concessioni di queste zone. Il Perù inoltre, e non è una coincidenza, cioè tutte le regioni più dove ci sono stati più morti, che si sono più alzati e sostengono queste manifestazioni, sono i posti in cui da un lato ci sono povertà estreme che arrivano al 60-70%, dall'altro sono le zone più ricche di minerali, cioè giusto per farti due dati, cioè,
il sottosuolo del Perù è un altro posto dove buchi trovi qualcosa.
Il Perù,
insomma,
è il secondo produttore di rame argento nel mondo e il sesto produttore di oro. Di chi sono queste concessioni? Cioè, proprio il 2023, quest'anno, dovrebbe essere l'anno di rivalutazione e riconcessione di tutte queste zone, capito?
Ecco.
Cioè tutto una
uniamo questo
più il litio che scoperto, che non si sa adesso, cioè che fa tutto, esatto, l'angolo Bolivia, Perù,
Cile adesso
Argentina,
ha fatto il TPP-11, quindi già aperto.
Su quello, cioè, l'interesse capitalista sì c'è lì in quelle zone.
Allora Lisette, io ti farei prendere un attimo fiato, prendiamo un attimo fiato e Così volevo mettere questo brano perché il rap quechua, insomma, male non ci può fare. Questa è una canzone, tra l'altro, non solo in catch ma anche dedicato a chi sta
in lotta,
che sta facendo adesso le rivolte. Allora noi facciamo una piccola pausa perché poi, come sapete, alle 6:05 metteremo l'automatico, ma staremo al ciocco, come si dice a Roma, con le cuffie, perché apriremo la diretta invece da quella piazza per Alfredo, che, come abbiamo sentito, non sta bene. Oggi c'è stato così un crollo un po' delle sue situazioni fisiche. Alfredo ha molto freddo, sente molto freddo, pensiamo nel suo dimagrimento repentino in carcere, che insomma sicuramente non credo che siano famosi per essere comodi e caldi. Alfredo stanotte prova a farsi una doccia per scaldarsi, è caduto, si è rotto il naso, questo si aggiunge alle sue condizioni e a quella veramente, voglio dire, cinica, perché mi vengono solo altre cattive parole, impossibilità di informare sulle sue condizioni, come se dirci se Alfredo stia morendo o no possa tenere insieme chissà quale organizzazione. Qua non si rendono conto che più va avanti più Alfredo si avvicina a stare male e alla morte, visto che poi insomma la Cassazione, che si riunirà ad aprile, è veramente, insomma, ci può credere solo chi crede a chi cammina sull'acqua. Questa giustizia che dovrebbe tutelare, dare uno stato di diritto, riconoscere dei diritti, ecco, questo sta succedendo. Quindi noi alle 6 precise sicuramente saremo già in collegamento sulla piazza, però quindi questo è quello che ci deve tenere avvelenati, insomma, e ci deve far tornare a riflettere insieme. E voglio mandarvi questo piccolo brano, così poi torniamo, Lisette, facciamo un po' di conclusioni per una trasmissione che, insomma, io ti ringrazio e mi scuso se oggi ti ho invitato e poi siamo andate di corsa, ma insomma tu sai benissimo,
sì, sì.
Insomma, condividiamo questo terribile stato d'animo. E allora Inti Raymirap, Rakechua, Parlo Pueblo e Resistenza, Mucha Fuerza, eccocelo qua.
Lo salvaje se lucieron botando la hipocresía. Una, anche mi miri cari. Pinga y te saquis pa, amo ma ya te cari. Campana na iguna, da tu suspa que pisaki. Punta ya kirisca, cuna ta que pikungangi. Sukla ya marican, gichini vi pas naniga. Mana wagli, que espacha, tali maricanga. Bota ya gaspa, uchi ya manda, que tu y espa, que chingini gapa. Uhul, esto con gapa, uhul, esto de gapa. Agua para mo manda marisu finti. Comis na runa, cunda, suji tu cubrinti. Ocha cuna, ya ya cucho rico chinti. Cinci cusca cuna, ta ya wapi saki. Albaju fikta, sinci kulunja, nami chalia murta, nanka tum punja. Albaju fikta, sinami tushuna, wabobobolo guta kai, tuta kaya ekzeka. Albaju fikta, sinci kulunja, nami chalia murta, nanka tum punja. Albaju fikta, sinami tushuna, wabobobolo guta kai, tuta kaya tuta kama. Manda pasha que pimi que escani hima shapas Sai pishin jita chura na Rai mi kanya chai arka Wambra kuna rapta shinji tau ya tishunja Tushu kunja chai arka ke miri muichi Hima ni
Ρίμ, πίτα, νύχι, να νύχι, παπαμί, ρίκουρι. Ρίγκα, πίκα, γιαρί, πίκη, τα γρίντια. Τα κατήλη, φουρίνη, κυλκανίκα, όσαν είσαι ξύνη, χιναμί. Για ο γιαπί, έναν τα κρυστάβε, μπεροτάκι. Αλπα μάμα, τα κουλιο, τσιγκά, παμί, μουνιάνκι. Του σκουπούρε, του σκουλιά, τα γιά, τα καϊφιγκάνκι. Τράκι, τα γιαρίντσι, μη μπομπόκου, να τα χάκε, τεν πομπόλα. Για κικού να δέχαν το σεσουέλα, το καφάλο, από μοντάλ μου, φέρα, φάγα στα καλέρα. Esta fiesta no lo controlan como una ficha. Saquen los raciales de puro mezclado con la chicha.
Albaico fita, sin chiculunta. Na mitzalia murta, nan katun punta. Albaico fita, sin ametuzuna. Ojo bobolo botanca, tutan gallak chakama. Albaico fita, sin chiculunta. Na mitzalia murta, nan katun punta. Albaico fita, sin ametuzuna. Ojo bobolo botanca, tutan gallak chakama.
Insomma, non solo il Kersha, anche insomma, ci stiamo abituando anche con la musica del popolo Mapuche a sentire i rumori degli strumenti indigeni, delle voci indigene, dei balli indigeni. Kersha, anche come avete capito, insomma, visto che noi siamo veramente un popolo all'avanguardia, non se l'ha inventato Decathlon, ma anzi Decathlon ruba come fanno da come ruba Patagonia, come rubano tutti, vanno lì, invadono territori e prendono i nomi. Allora, bando alle ciance, Lisette.
Sì.
Arriviamo un po', insomma, visto che tu c'è una bella lista, insomma, di cori, di parole d'ordine, ma anche quali sono un po' le richieste di questi cortei di persone pronte a farsi massacrare, perché adesso chi è rimasto a Lima sa benissimo che la risposta dello Stato è comunque il massacro e la violenza. Ancora nessuno ha parlato di accordi, ancora nessuno ha parlato dei dialoghi, ancora non si è parlato di niente se non del popolo contro lo Stato, diciamo, no?
Sì, no, è appunto alla parola dialogo gli si viene risposta a questo stato violento, repressivo e assassino, che non si può parlare di dialogo quando la risposta a una richiesta dal popolo viene fatto con le armi, viene fatto con l'uccisione e viene fatto con la repressione in quel modo che sta avvenendo in Perù. Fino adesso sono 60 morti le persone che appunto morte durante la repressione. Questa lotta non è di adesso, non sono per Castillo, questa lotta non sono i 30 anni, no, non sono soltanto i 30 anni di governi di destra che vedono soltanto, cioè, i loro interessi, perché quello che è stato è quello che continua a essere. E viene da, cioè, appunto, si soma ai 200 anni di violenza che è stato e continua a essere nelle nostre terre. Comunque,
diciamo che i 200 anni sono quelli dalla Repubblica Presidenziale Peruviana,
sì, chiamata democratica, come la vogliono chiamare,
perché 500 anni prima è arrivato qualcuno che va imposto questa forma di governo. Ecco,
io la chiamo eredità coloniale, quindi infatti stavo andando indietro piano piano fino a quando arrivare questa eredità coloniale che poi si riprende adesso. Le parole d'ordine, voglio dirlo in spagnolo, magari poi al massimo ci sono tre: che se vayan todos, che se vadano tutti, ni un muerto más,
neanche una vittima in più,
abajo la dictadura civil militar,
abbassa la dittatura civile militare.
Inoltre Puno es el Perú, perché giusto nella dichiarazione di Dina Boluarte, questa signora che due giorni fa ha fatto le ultime sue dichiarazioni, le è uscita la frase dicendo sono violenti, Puno non è il Perù, è come dire una parte della regione del Perù che in lotta non appartiene. E niente, le domande, cioè le richieste fatte sono le dimissioni di Dina Boluarte, il scioglimento del Parlamento, la convocazione immediata alle elezioni generali, l'assemblea costituente e mandare a referendum la Costituzione del 93, no? Che non fa altro che proteggere le lobby.
Una Costituzione del 93 scritta proprio in un momento in cui proprio scritta ad hoc per chi in quel momento voleva proprio razziare il Perù.
Sì. E si sta mandando appunto, si chiede il referendum per chiedere o lo cambiamo o lo modifichiamo, cioè più di questo, cioè, sono richieste che appunto, ripeto, vengono risposte con l'uccisione. E niente, ti ringrazio, grazie per l'espazio.
No, Lisetti, io ringrazio te perché io non riuscivo ad aprire bocca su Perù, perché mi sentivo che le notizie che trovavo non le riuscivo mai a legare con un discorso che appunto potesse dare poi una lettura dall'autogolpe, come l'abbiamo chiamato, in poi. Quindi veramente sei stata proprio mitica. Tu sai che questo spazio è pronto. Io capisco poi quanto tu, che insomma poi ci hai vissuto tanto, hai vissuto in queste zone, senta il bisogno poi di volerne parlare, di aiutarci a capire, perché almeno ne prendiamo coscienza. L'abbiamo visto, i giornali non ne parlano, non ne parla veramente quasi nessuno, direi, e quindi insomma noi siamo felici di poter aprire una porta su questo. Io so che anche il comitato Carlos Fonseca ne sta parlando, quindi insomma sicuramente anche il loro blog è molto importante, perché loro casomai si soffermano anche un po' più sulla lettura di quella che è diciamo il discorso anche politico-economico del paese, che oggi noi non abbiamo fatto. Ma insomma io spero che tu tornerai anche, vediamo che cosa succede tra gli altri nei prossimi giorni, perché ci sono appunto cortei in vista, mobilitazioni lì, ma ancora piena di gente che comunque è venuta da fuori, quindi credo che mantenere alta l'attenzione non sarà male.
Sì, io invito a tutti a disinformarsi da una parte e a informarsi su quello che sta succedendo appunto in Perù e in tutti i popoli in lotta. E niente, ci aggiorniamo.
Ci aggiorniamo.
Quando non ci sarà appunto risposta alle domande che si fanno, penso che
bisogna stare qui e parlarne. Allora, tu lo sai, oggi è un giorno un po' speciale, ma insomma il tempo qua lo troviamo che sia l'eschina dopo l'eschina, quindi sicuramente è un appuntamento che replicheremo. Io voglio mettere proprio di corsa un brano che poi andremo a interrompere per darvi veramente una notizia piccolissima, perché ne abbiamo parlato tanto, dello scempio che è stata la chiusura del processo per Emilia Milen, la nostra compagna trans mapuche Bau. Quindi 2 secondi di Tata Barahona, questo brano che come sapete ormai sto a rota e quindi vi tocca, e torniamo in voce, e poi dalle 18 appunto la piazza.
Desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Desperté y me vi desnudo. Desperté y quedé perplejo. Solo me encontré el reflejo del que yo soñaba ser. Desperté y al abrir los ojos descubrí que no estaba solo. Encontré a cientos de miles, a millones que marchaban, que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y formé la primera línea en mis escritos con los versos de los que no tienen nada que perder. Más atrás se entonaban cantos que cantaban de victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Desperté en medio de nubes. Desperté, se fue la luz.